Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Di questo Dio misericordioso è detto anche che è lento all'ira, letteralmente, lungo di respiro, cioè col respiro ampio della longanimità, della capacità di sopportare.
Cari amici, ben trovati da Angela Di Giacomo Antonio per una nuova puntata di Pagine, Fogli, Parole. Parole di un Papa. Quelle che abbiamo appena ascoltato sono parole che Papa Francesco ha pronunciato in occasione dell'udienza generale del 13 gennaio scorso. Francesco, nella catechesi, descrive un Dio misericordioso, lento all'ira, lungo di respiro. Un Dio che non si arrabbia mai, che conta sempre fino a 10 prima di agire, prendendo un ampio respiro. Il lungo respiro di Dio, di un Dio che non si adira mai, ma che nell'ampiezza della sua comprensione, della sua misericordia, sembra respirare come un uomo a pieni polmoni, sembra riempirsi della sua stessa misericordia. Avrete allora intuito che il respiro è il nostro spunto di oggi. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Sacra Scrittura, il Signore è presentato come Dio misericordioso. È questo il suo nome, attraverso cui Egli si rivela, per così dire, il suo volto e il suo cuore. Egli stesso, come narra il libro dell'Esodo, rivelandosi a Mosè, si autodefinisce così: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco all'amore e di fedeltà. Pagine, fogli, parole. Cari amici, stiamo viaggiando con la parola respiro. Il Papa, come abbiamo ascoltato durante l'udienza generale del 13 gennaio scorso, facendo riferimento al libro dell'Esodo, ci descrive un Dio misericordioso, ossia buono, tenero, un Dio pietoso, che ha grazia e compassione, un Dio ricco di amore e fedeltà, un Dio lento all'ira, appunto, ampio di respiro, che sa attendere. Nell'attesa il respiro rallenta, il ritmo si distende, come sa bene chiunque di noi, in preda ad un momento di ansia, cerca appunto di regolare il proprio respiro su un tempo più lungo, più rilassato. Fogli di vocabolario. La parola respiro deriva dal latino respirare, composto dalla particella re, nel senso di addietro, e spirare, ossia soffiare. La particella re è quindi stata aggiunta alla fonetica latina solo in seguito, forse per giustificare l'azione di trarre l'aria dai polmoni con un moto contrario, per poi rimandarla fuori. Come non pensare allora alle candeline di una torta di compleanno spente con un soffio, o il soffiare, o meglio la speranza di soffiare su un pasto caldo da parte dei più bisognosi, soprattutto in questi giorni di freddo. Respirare, un moto oscillatorio fra indietro e avanti, costante e continuo, a cui non diamo peso. Inspirare ed espirare, proprio perché respirare ci viene naturale, una costante nella nostra vita. In fondo, il libro della Genesi racconta che il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente, fino all'ultimo respiro. Dio respira di misericordia, rimanda dentro se stesso il soffio di pietà verso l'uomo, quello stesso soffio con cui lo animò dal fango.
Veloce a fare, sto fumando mentre entri nel cervello e mi raggiungi il cuore. Proprio in fondo al cuore, senza pudore, per cancellare anche il più antico amore. Respirandoti, io corro sulla strada senza più frenare. Respirandoti, sorpasso sulla destra e vedo un gran bagliore. Lontano una sirena e poi nessun rumore. Lasciarti fra i dolori quel che fa più male. Fra tanta gente nera, una cosa bella, tu vuoi il funerale. Nascosti mentre prende il sole, ti stai accorgendo che un uomo vale un altro, sempre no, non vale. Respirando più forte ti avvicini al mare, stai piangendo, ti entro nel cervello e ti raggiungo il cuore. In fondo al cuore, senza pudore.
Pagine, fogli, parole, fogli di giornale. Sempre troppo poco si legge di cultura del trapianto d'organi, che comporta la cultura della donazione, in ultima analisi della reciproca misericordia. Laura Mazzeri, insegnante protagonista di una lunga malattia felicemente risoltasi con un trapianto, racconta la sua storia in un libro, Tra due vite, l'attesa, il trapianto, il ritorno, edito da Giunti. Una storia fatta di respiri, spesso spezzati dalla paura, dall'ansia, dal tormento, dalla lotta di decisioni delicate e difficili, ma anche di respiri di sollievo. Siamo quindi al telefono con Laura Mazzeri, autrice del libro Tra due vite, l'attesa, il trapianto, il ritorno, edito da Giunti. Com'è cambiato dal giorno del trapianto il suo respiro e anche la coscienza del suo respiro?
Molte cose, molti aspetti della mia vita sono cambiati dopo il trapianto, ma direi che più nel trapianto in sé, nel percorso di malattia, di trapianto, che vuol dire ricevere un dono prezioso, e poi del rinascere alla vita avendo il compito di riabilitare la vita, di ridare nuovi e giovani significati alla vita. E la parola, in questo passaggio, la parola respiro che lei mi lancia è molto interessante. A me ha fatto venire in mente delle associazioni mentali con il soffio vitale, il respiro del mondo, l'armonia degli esseri viventi. Insomma, mi ricordo che da bambina io ero molto affascinata da questo scambio di ossigeno, anidride carbonica tra tutti gli esseri viventi, tra il mondo vegetale e il mondo animale. E d'altra parte il respiro ci fa venire in mente che sempre sotto le parole si nascondono poi dei mondi, ci fa venire in mente anche lo spavento, la malattia, no? Lo spavento ti fa mancare il respiro, un attacco di ansia rende il respiro difficoltoso, manca il respiro, quando si ha l'asma manca il respiro è faticoso, quindi il respiro è qualcosa di strettamente collegato all'immagine della vita e a questo respiro del mondo a cui io mi sento appartenente ancora di più dopo il trapianto.
Nel suo respiro, oggi in particolare, idealmente passa anche il respiro di qualcun altro. Ci ha mai pensato?
Beh, è un pensiero quotidiano. È stato innanzitutto un pensiero costante durante tutto il periodo dell'attesa del trapianto. Il periodo dell'attesa del trapianto è molto particolare per ognuno di noi. In particolare poi io l'ho vissuto tra casa e ospedale, quindi proprio come in una condizione che io ho chiamato di eremitaggio dell'anima, perché ero davvero in una situazione di solitudine con me stessa, anche se circondata da tante persone che mi hanno aiutato e nel libro si vede, lo si può capire, leggere chiaramente, ma in questa condizione di solitudine ho potuto capire cosa stava succedendo veramente in me. Ci sono delle parole interessantissime di un'oncologa americana che si chiama Rita Charon, che è considerata la madre della medicina narrativa, e dice che la malattia solleva il velo sulla natura umana e attraverso la malattia noi siamo esposti a tutto ciò che conta. A tutto ciò che conta. Ed è vero, a me è capitato di pensare durante l'attesa del trapianto alla mia malattia come a un crollo improvviso, come in un terremoto, quindi le strutture più superficiali crollano, ma sotto cosa rimane? Rimangono quella manciata di luci, quella manciata di luci di vita che sono la vera natura umana, e da lì si parte per ricostruire. Ma si ricostruisce attraverso uno scambio, perché la parola respiro mi fa venire in mente anche scambio, lo scambio del respiro. Il respiro ci mette a contatto col mondo esterno e con gli altri, e quindi al contatto. Io ho vissuto nella carne, attraverso il trapianto, il contatto col respiro vitale di un'altra persona che non esiste più. E durante il periodo dell'attesa ho proprio cercato di trovare in me uno svuotamento per poter ricevere questo dono.
E in che modo ha cercato questo svuotamento? In che modo ha cercato di dare respiro ai suoi pensieri?
Attraverso il tempo che avevo a disposizione. Il tempo improvvisamente svuotato da tutti i compiti della vita quotidiana. Tutte le ore passate a casa o in ospedale, tutte le ore passate sveglia di notte. La notte si dice che porta consiglio, in realtà infatti di notte sopraggiungono le paure, ma sopraggiungono anche dei pensieri molto importanti, delle intuizioni molto importanti. E mi sono proprio preparata a ricevere questo dono. E quando il donatore è arrivato, quando mi è stato detto che era disponibile l'organo di un donatore, io sono andata incontro a questo dono proprio a braccia aperte, tant'è che il mio corpo l'ha ricevuto positivamente, e da lì, da dopo il trapianto, sono partiti dei pensieri e delle riflessioni proprio relative a una vera rinascita. Però da sola non ce l'avrei fatta. Quando noi viviamo un'esperienza, almeno nella mia personale esperienza, avendo vissuto un evento così, che ha inciso così profondamente nel corpo, si ha bisogno di riflettere e di trovare anche nelle parole degli altri un aiuto. Non so se ho il tempo di dirvi quali sono due mie particolari fonti di ispirazione. Ho due libretti,
sì, mi dica.
Che tengo sempre sul comodino. Uno è La fragilità che è in noi di Eugenio Borgna, un grande psichiatra, e l'altro è Dono e perdono di Enzo Bianchi, il triore della comunità monastica di Bose. Sono due libretti che possono, piccoli, grandi libri che possono essere letti da chiunque, perché non hanno la pesantezza di studi filosofici, eccetera, ma che hanno dato proprio parole alla mia sensazione.
Lei continua a scrivere al suo giovane cavaliere?
Diciamo che ho col mio giovane cavaliere, che è il donatore, un rapporto continuo di comunicazione. Scrivo dei pensieri che sono sempre rivolti a lui, e scrivo soprattutto continuamente delle lettere, così come si può vedere nel libro che ho scritto, perché lo scrivere delle lettere proprio mi mette in comunicazione. Ma soprattutto l'aver ricevuto questo dono ed essendomi messa in comunicazione con questo dono ha fatto sì che in me si risvegliasse una grande responsabilità. Perché ricevere un dono vuol dire diventare responsabili di ciò che si è ricevuto. Per cui io quotidianamente appoggio le mani lì dove c'è l'organo e comunico con questa entità, comunico a un livello espansivo, cioè ciò che ho ricevuto, e qui è la bellezza del dono degli organi nel trapianto, che è un dono totalmente gratuito. Non mi sento in dovere di restituirlo alla famiglia del donatore, ma alla comunità più estesa. Perché nella malattia e nell'aiuto reciproco noi capiamo proprio l'essenza della fragilità dell'essere umano, e quindi siamo capaci di donarci reciprocamente perché ci riconosciamo simili. Ci riconosciamo simili e solo in questa logica di similitudine e di incontro con l'altro possiamo ricevere e scambiare dei doni a livello comunitario, insomma.
Se dovesse descrivere la parola dono con un colore, che colore sceglierebbe?
Così a bruciapelo mi viene in mente l'indaco o il blu. Il blu del cielo verso l'imbrunire, quindi come dire verso l'imbrunire, oppure appena dopo il tramonto. Mi viene in mente il passaggio tra notte e giorno, tra giorno e notte, e quindi il dono è questo passaggio, questa consegna, questo contatto tra un'entità e un'altra. Mi viene in mente questo.
Ringraziamo Laura Mazzeri, autrice del libro Tra due vite, l'attesa, il trapianto e il ritorno, edito da Giunti. Pagine, fogli, parole. Parole in musica. Iniziava così The Dark Side of the Moon, Il lato oscuro della luna, l'ottavo album dei Pink Floyd, datato 1973. Un overture di effetti sonori, tutti tratti da brani dello stesso concept album. Il battito cardiaco di Eclipse, il ticchettio di un orologio, di Time, una risata, il registratore di cassa di Money, il rumore dell'elicottero di On the Run, l'urlo di The Great Gig in the Sky, ed infine un riff, ossia una lunga frase musicale che funge da introduzione a Breathe, respiro, scritta da Roger Waters, composta da David Gilmour e il tastierista Rick Wright, che ascoltiamo.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Libertà, sì. Perché quando noi eliminiamo la libertà di un uomo, noi calpestiamo la sua dignità, la sua personalità, i suoi progetti, il suo destino. Quindi penso che quello che significa che Cristo ci ha dato veramente, ecco, libertà. E il cristiano è così libero che davanti a Dio può scegliere l'inferno.
Dario Antiseri, filosofo.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole. In onda 2 volte la settimana, il martedì e il venerdì, alle 7 e alle 17.35.
Pagine, fogli, parole. Parole.
Pagine, fogli, parole. Si respirano gli anni 70 in questi giorni al Teatro Sistina di Roma. Respiro di fiori, di figli dei fiori, di paciuli, ma anche di grandi intramontabili sogni e ideali. Per il grande ritorno di uno dei musical più amati di tutti i tempi, Jesus Christ Superstar.
In scena.
Spettacoli, teatri, spettacoli, grandi schermi, teatri, studi televisivi,
grandi schermi,
microfoni.
Studi televisivi, microfoni.
The clown with his pants falling down, or the dance, that's a dream of romance.
A vestire i panni di Gesù è ancora una volta l'attore americano Ted Neely, già protagonista dello storico film di Norman Jevonson del 1973, naturale trasposizione del musical firmato Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. Nell'anno del giubileo e dopo oltre 20 anni di successi, la versione di Jesus Christ Superstar, firmata da Massimo Romeo Piparo, sembra non subire i segni del tempo, merito di una vicenda dal valore universale, dalle trascendenti musiche interamente eseguite dal vivo dall'orchestra diretta dal maestro Emanuele Friello e naturalmente da una messa in scena spettacolare. In scena con Ted Neely anche Faisal Bonciani, che veste i panni di Giuda, Paride Acacia, Anna, Simona Di Stefano, Maria Maddalena, Emiliano Geppetti, Pilato, Claudio Compagno, Simone, Francesco Mastroianni, Caifa, Salvador Axel Torrisi, Erode e Mattia Braghero, nei panni di Pietro. Jesus Christ Superstar, in scena al Teatro Sistina di Roma, fino al 31 gennaio.
The American way, the world is a stage, the stage is a world of entertainment.
Pagine, fogli, parole. Cari amici, oggi abbiamo divagato sulla parola respiro. Respirare non solo nel gesto involontario e incondizionato del respiro, ma anche nell'odorato, nell'inalare un profumo che magari ci riporta a luoghi lontani, o semplicemente ad un ricordo che innesca la molla della memoria. In questi giorni in cui si celebra la giornata della memoria, non può non affiorare alla mente l'immagine di milioni di persone che nei campi di concentramento, nei lager, durante l'olocausto, erano chiamate a raccolta nelle camere a gas, illuse dalla gioia di una doccia, e purtroppo costrette a respirare sostanze che li avrebbero condotti alla morte, con l'ultimo respiro. Per salutarci allora un pensiero di speranza preso dal diario di Anna Frank. Non penso a tutta la miseria, ma a tutta la bellezza che ancora rimane. Da Angela Di Giacomo Antonio, buon proseguimento di ascolto sui programmi di Radio Vaticana Italia 105 FM. A presto.